Ecco, e vediamo, e veniamo finalmente, mi direte, alla slide 49. I problemi di comprensione. Di problemi di comprensione ce ne sono tantissimi. Ripeto, sembra quello che ho detto in precedenza, sembra quasi strano capire, così, che ogni tanto ci capiamo piuttosto che l'inverso, data la multidimensionalità degli aspetti comunicativi, verbali e non verbali, eppure ci capiamo, anche se in realtà il messaggio che io emetto, chiamiamolo così come emittente, la complessità del messaggio che io emetto, che io trasmetto, non verrà mai decodificato, cioè co codificare significa mettere in codice, quindi quando io esprimo un messaggio metto in codice qualche cosa, utilizzo un codice per comunicare. Decodificare significa interpretare, cioè interpretare il codice usato, questo è il significato dei due termini, codifica e decodifica. Codificare e trasmettere qualche cosa attraverso l'uso di un codice condiviso, e decodificare e interpretare, quindi ricostruire il messaggio secondo lo stesso tipo di codice che si spera appunto condiviso. Naturalmente, quando io appunto comunico, non avrò mai la certezza che il mio messaggio sia stato recepito integralmente, anzi non sarà mai recepito integralmente. Ci basta un livello sufficiente di comprensione e di comunicazione. Naturalmente, nelle comunicazioni molto semplici, molto funzionali, così tecniche, è sufficiente la padronanza, un minimo di padronanza linguistica. Nei discorsi di una certa complessità, di una certa profondità, in cui magari si usa un lessico elaborato, particolarmente elaborato, allora è già più difficile che ci sia questo tipo di canale, questo tipo di canale che è indisturbato, insomma. In genere capiamo e non capiamo, capiamo alcune cose e non ne capiamo altre. Bisogna vedere cosa non capiamo, se ciò che l'altro non capisce è essenziale, o ciò che noi stiamo comunicando male è essenziale all'esito del discorso, insomma, della relazione. Bisogna vedere anche le priorità. Ovviamente siamo persone diverse, con mondi diversi, con intellettualità diverse, con strumenti diversi, e questo pone ovviamente dei limiti alla comunicazione. Allora, già da quello che potete leggere, no? Dall'elenco di possibili, insomma, possibili problemi che interferiscono su una buona comunicazione, e si capisce che ecco, la comunicazione non è soltanto un passaggio di informazioni da un soggetto all'altro, ma è quasi un incontro, scontro, anche scontro, perché no? Quante volte accade? Una dialettica tra visioni del mondo, personalità, valori, e all'interno di coordinate situazionali e socioculturali, ancora una volta, lo ripeto, che sono diverse. Per quanto lo scambio informativo, costituisca l'elemento centrale di un processo comunicativo, il fatto che l'informazione arrivi non è una cosa scontata. Non basta dire bene, tra virgolette, una cosa, cioè emettere un messaggio che noi riteniamo chiaro e corretto, perché questo messaggio venga inteso dal destinatario nel modo in cui l'emittente lo intendeva. Era quello che dicevo prima. Anche ammesso che l'informazione venga correttamente ricevuta e compresa, non è scontato che raggiunga l'effetto voluto. Lo vedremo soprattutto nel campo della comunicazione di tipo mass mediale, soprattutto per quanto riguarda l'approccio psicologico empirico, psicologico, sì, gli esperimenti psicologici che sono stati fatti tra emittente e destinatario, tra l'emittente e il destinatario vi è tutta una serie di ostacoli che impediscono una corretta comprensione e ricezione del messaggio. Ci sono delle barriere, delle vere e proprie barriere psicologiche dovute a diversi motivi che elaboreremo. Ecco, appunto, ogni messaggio trova sul canale, sul suo canale, sul suo percorso, ostacoli, e deve attraversare filtri di vario tipo, di tipo cognitivo, percettivo, fisico, neurologico, ma anche affettivo, prima di poter giungere a destinazione. Ecco, io ho detto nel file precedente, nel file precedente, in quello ancora precedente, che il perfetto comunicatore non esiste. Parlando di comunicazione verbale, di comunicazione non verbale, ho detto che il perfetto comunicatore non esiste. Casomai un buon comunicatore è proprio quello che riesce a trovare una coerenza tra ciò che dice, il cosa, il parlato, e le sue espressioni a livello mimico del volto, la sua gestualità, il suo atteggiamento, la sua postura, il suo tono di voce, quindi la paralinguistica. Ecco, quello è un buon comunicatore. Dal momento che siamo prima visti e poi sentiti, allora tranquillizzati dal fatto che c'è coerenza tra il canale visivo e il canale uditivo, possiamo concentrarci su quello che la persona, il cosa, no? Quello che la persona sta effettivamente dicendo e pronunciando. Questo però riguarda un eventuale perfetto buon comunicatore. Naturalmente vi sono anche ci sono anche delle consapevolezze quando si vuole effettuare una buona comunicazione. Ci sono delle strade, ci sono dei percorsi e delle modalità che possono essere sicuramente utilizzate e possono portare un buon esito, un miglior esito alla comunicazione. Ecco, per esempio, formulare, veicolare il messaggio in modo accessibile al destinatario. Ecco, tenendo conto magari delle barriere sensoriali, della distanza. Mantenere desta la sua attenzione affinché sia motivato a ricevere, quindi decodificare, quindi interpretare il significato, ricostruire il significato di quanto ricevuto, invece di così una comunicazione. Ricordiamoci sempre che una comunicazione incomprensibile e frustrante. Allora il nostro cervello si difende mettendosi in stand-by, come dire, si neutralizza e comincia a pensare ad altro. Un'altra tecnica può essere quella di utilizzare dei codici e dei concetti che siano noti, insomma, che siano condivisibili con il nostro destinatario, quindi facilitare in questo modo la comprensione del messaggio con appropriati indicatori di contesto, di genere, di età, di ruolo. Insomma, è chiaro che una comunicazione fra due donne, una comunicazione fra due uomini, anziché fra un uomo e una donna, sono comunicazioni diverse anche in relazione al tipo di rapporto esistente fra le due persone. Ecco, è tutto molto, molto singolare, ecco, non c'è non c'è un decalogo che valga sempre comunque. Ci piacerebbe, ma non è assolutamente così. Scegliere anche dei contenuti che siano compatibili con la struttura mentale del destinatario, no? Nel senso di esporre le proprie argomentazioni nei modi più appropriati per farglieli accettare. Questo ovviamente implica la conoscenza del nostro interlocutore, una conoscenza intuitiva. Queste sono un decalogo minimo delle possibili tecniche che si possono adottare per ottenere qualche cosa, insomma, per ottenere qualcosa sia di materiale, di concreto, sia di immateriale. Diciamo che sì, io posso usare la comunicazione per persuadere un mio amico, un genitore a prestarmi qualche cosa, banalmente, quindi qualcosa di molto strumentale, ma generalmente la comunicazione è deputata a fini di tipo relazionale, cioè a instaurare un tipo di legame o a mantenerlo e rafforzarlo. Bene, dopo questo, diciamo, dopo questo cappello, insomma, introduttivo, veniamo finalmente alla slide 49. Allora, i problemi di comprensione. La comprensione, lo dice il titolo stesso della slide, può essere parziale. Cioè, solo alcune parti o livelli del messaggio, per parti intendo singole parole o singole frasi del testo, arrivano proprio al nostro interlocutore, cioè sono decodificate dal nostro interlocutore. Può essere insufficiente. Cosa significa comprensione insufficiente? Molto generica, molto superficiale. In genere questo riguarda i contenuti che vengono scambiati. C'è anche una comprensione di tipo distorto. Cos'è una comprensione di tipo distorto? Produce un equivoco, un totale fraintendimento. Che può riguardare sia il livello del contenuto, sia la verbalità, il cosa, sia il come. Allora, vediamo quali possono essere alcune delle motivazioni. Vedete, ce ne sono altre, ce ne sono moltissime altre. Allora, incertezza e ambivalenza del messaggio. Ripeto che il messaggio deve essere quanto più possibile chiaro, e quanto meno ambiguo. E purtroppo una certa dose di ambiguità nel messaggio c'è sempre. Può essere contenuta sia a livello linguistico, ma soprattutto anche a livello non verbale, e quindi questo rende difficile la ricezione, una corretta ricezione. Banalmente il canale può essere disturbato, questo è un problema di comprensione facilmente, sì, intuibile, ma non meno fastidioso. Insomma, il canale disturbato può essere il canale disturbato al telefono, può essere soprattutto in questi tempi di comunicazione telematica la connessione, la disconnessione, ci si sente, non ci si sente, si disattiva il video perché se no si rischia di intasare il tutto. Il canale non funziona come dovrebbe, per colpa evidentemente di nessuno, se mai si può parlare di colpe. Egocentrismo cognitivo, e qui ne parleremo un attimino con calma. Complessità e multidimensionalità dei codici. Abbiamo visto che i codici sono tantissimi, sono di tipo appunto digitale, di tipo analogico, socioculturale, presentativo. Quindi nella comunicazione ci troviamo di fronte a moltissimi codici che non sempre riusciamo a conglobare in un'unica interpretazione, no? Possono essere anche codici contraddittori in qualche caso, quindi dobbiamo tenere presente, essendo il codice qualcosa di estremamente complesso, della sua complessità e della sua varietà, cosa che può mettere ovviamente in grana chi comunica. Allora, connotazione e denotazione che si sovrappongono. Allora, la denotazione è una, non sono una linguista, quindi ve lo spiegherò in modo molto, molto semplice e barbaro. La denotazione di un termine corrisponde a quello che noi al più comune significato. La connotazione invece ha un uso, come dire, metaforico del termine, che non sempre può essere compreso bene. Esempio classico che si fa. Il coniglio, prendiamo il coniglio, il leone, ma queste cose vengono bene con gli animali, insomma, non solo. E allora, il coniglio è un animaletto simpaticissimo, un roditore che ha delle caratteristiche, se trovate le sue caratteristiche, trovate la sua fisiologia, eccetera, eccetera, sappiamo benissimo cos'è un coniglio. Però se io dico a una persona ti stai comportando da coniglio, io non adotto una modalità denotativa, ma una modalità connotativa, cioè una metafora. Coniglio è, a torto e a ragione, considerato un animale pauroso e quindi gli sto dando del pauroso. Allora, diciamo che la denotazione e la connotazione si intrecciano di continuo. Un altro esempio, insomma, nel regno animale è il leone, no? Il leone che invece è l'inverso in qualche modo del coniglio, è un felino certamente, ma anche l'emblema del coraggio, dello spirito, della forza, naturalmente questo può applicarsi a tantissimi termini, quindi abbiamo due significati, due registri che tendono a sovrapporsi e non sempre la cosa viene compresa. Sottocodici che si intrecciano ai codici. Allora, è molto semplice. I sottocodici sono i linguaggi specialistici con un lessico specialistico mirato a un determinato ambiente. Se io parlo con una persona, se io parlo di titoli, di borsa, di valori, di azioni, di obbligazioni, non ci capisco assolutamente niente. Non capisco, non ho la competenza comunicativa per capire, non so. Quindi ci sono dei sottocodici, dei linguaggi specifici con dei termini specifici che hanno un significato specifico che si intrecciano ai codici normali, ma se io non conosco il sottocodice, niente, annuirò come un colombo, ma non capirò assolutamente niente. Gli ingegneri, i medici hanno tutto, vi è una moltitudine di linguaggi specialistici che non si capiscono. Lo stesso interlocutore può non essere conscio del fatto che chi ha davanti non ha la competenza comunicativa per conoscere quel tipo di sottocodice, quel tipo di linguaggio specialistico, darlo per scontato, proprio per abitudine, mentre in realtà il messaggio non arriva proprio per mancanza di comprensione del sottocodice. Registri e dialetti. Beh, sul dialetto si potrebbe anche, un argomento molto simpatico, aprire tutta una parentesi molto 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 lunga. Allora, abbiamo il dialetto, ecco, fa parte, è sicuramente un veicolo culturale, no? Però nel dialetto non c'è soltanto un modo di esprimersi diverso, ma c'è tutta una modalità, tutta una gestualità, tutta una conversazione che riporta a qualcosa che deve essere condiviso e conosciuto. Certe frasi in dialetto scherzose possono essere recepite, molto spesso succede, in modo quasi offensivo da colui che non condivide quel tipo di dialetto. E qua si parla, insomma, di uno stesso codice, però i dialetti forse si possono considerare anche delle forme di codice diverso che implicano tutto un comportamento non verbale, tutto un implicito discorsivo che, se non conosciuto, porta a un problema di comprensione. Lo sfottò nel dialetto è simpatico, no? In chi condivide quel dialetto, è conosciuto, si sa. In chi non condivide quel tipo di dialetto, quel tipo di parlata locale, è qualcosa di pesante da digerire, anche se magari non c'è alcuna intenzione offensiva. Però la comprensione è sicuramente distorta. Canali non verbali che smentiscono quelli verbali. E quello, torniamo al buon comunicatore, no? Io dico qualcosa, ma i miei occhi, il mio tono di voce, la mia gestualità, il mio tremolio, eccetera, smentisce. Voglio dire qualche cosa di particolarmente significativo, ma si vede che sono molto insicura. E non è tanto un problema di comprensione quanto il fatto che qualcosa non torna, qualcosa non torna, e quindi la comunicazione viene ad essere inefficace. Come vi dicevo prima, credenze, valori, modelli di comportamento, inclinazioni, socializzazione, modi di pensare e percepire la realtà. Siamo diversi. Anche all'interno di una stessa cultura, anche all'interno di una stessa società. Senso del ruolo, proiezioni di sé e dell'altro, proprio autopercezioni e percezioni dell'altro. Schemi di riferimento diversi, consolidati dalle nostre esperienze, dal nostro bagaglio di conoscenze, da prove ed errori. Siamo diversi e quindi evidentemente i nostri schemi, i nostri punti di riferimento sono diversi. Questo influisce fortemente anche sulla comunicazione, sia di tipo verbale sia di tipo non verbale. Ecco, questo c'entra molto poco con la cultura, con la società. Ci sono persone introverse, persone più timide, persone estroverse, persone, come dire, che mediano molto quello che dicono, molto diplomatiche per non dire altro. Ci sono persone molto dirette, ci sono persone che hanno una tendenza alla teoria, altre molto pratiche. E questo fa parte della diversità di ognuno di noi, no? Anche della ricchezza, insomma, dell'umanità. Però sicuramente ha degli effetti sulla comunicazione. Avevo detto che saremmo tornati all'egocentrismo, no? Dunque, diciamo che l'egocentrismo cognitivo. Ecco, diciamo, parliamo dei bambini. Ecco, i bambini sono tipici esempi, ma anche gli adulti, per carità, ma proprio per fisiologicamente sono totalmente egocentrati. Ecco, a livello di competenza di linguistica, in genere, diciamo qui parlo dell'Italia, insomma, quindi di acquisizione di strumenti linguistici, più o meno, poi le età possono essere diverse, insomma, ma più o meno il livello di acquisizione degli strumenti linguistici è già buono verso i 5 anni. Molto diversa invece l'acquisizione della competenza comunicativa, cioè l'idea di poter riuscire a comunicare efficacemente, e anche all'età di 10 anni. Cioè, questo dipende dall'egocentrismo, cioè la tendenza che è tipicamente infantile, poi dovrebbe cambiare, insomma, a percepire se stessi come il centro del mondo, ritenendo che ogni cosa che accada, che accade in genere, riguardi noi, o sia rivolta a noi, o che esistano soltanto i propri bisogni, in questo caso i bisogni del bambino. Piaget proprio usa il concetto di egocentrismo per riferirsi all'incapacità del bambino di distinguere il suo punto di vista da quello degli altri. Quindi dando per scontato che l'altro abbia il suo stesso punto di vista e condivida le stesse conoscenze. Nell'interazione tra i bambini al di sotto di una certa età, diciamo sotto i 3-4 anni, è frequente osservare un linguaggio privato, cioè una forma di discorso linguisticamente abbastanza corretto, ma che non ha nessun valore comunicativo. Ciascun bambino parla per sé, cioè attiva un monologo senza preoccuparsi di comunicare qualcosa, né di comprendere ciò che l'altro a sua volta gli dice. Ed è una cosa assolutamente normale, fisiologica, fa parte dello sviluppo cognitivo del bambino. Ecco, l'acquisizione della competenza comunicativa è un processo lento e graduale che procede rispetto allo sviluppo cognitivo del bambino e alla sua capacità di considerare prospettive differenti e di considerare e di percepire sia gli oggetti sia le persone. Questo è un processo molto importante, che si attiva proprio con la socializzazione, con il rapporto corretto con l'adulto, il rapporto corretto anche con gli altri, negli altri bambini. Pensiamo ai giochi di ruolo, no? Molto frequenti. Questa maturazione nella competenza cognitiva è segnata dal passaggio da un ruolo generico al role taking, prendere il ruolo, cioè l'assunzione di un ruolo specifico che implica l'identificazione in questo ruolo e la capacità di alternare due o più ruoli percependo contemporaneamente gli attributi di entrambi. Quindi si cominciano a diversificare i ruoli. Non esisto io, soltanto io, ma ci sono diversi ruoli, diverse concezioni, diverse interpretazioni. Piano piano la socializzazione serve a questo. Se il percorso è attuato in modo corretto, se non ci sono traumi, se non ci sono particolari trattamenti, particolari carenze affettive, particolari carenze di vario tipo, al raggiungimento dell'età adulta, diciamo che l'essere umano non ha esaurito la sua tendenza all'egocentrismo, però nei soggetti che hanno percorso un processo di socializzazione sano, tra virgolette, si manifesta solo in certi ambiti ed in situazioni caratterizzate da grande valenza emotiva. In altri, appunto, che non hanno avuto un percorso stabile, può rappresentare una caratteristica stabile della personalità. Ovviamente, se vi è un grande egocentrismo cognitivo e quindi comunicativo, il soggetto non si pone nemmeno il problema che la sua comunicazione possa non essere capita o fraintesa. Se nel caso in cui ci sia una reazione di questo genere e l'individuo si renda conto di non essere stato compreso, la reazione è quella di colpevolizzare l'interlocutore, attribuendogli la responsabilità della non comprensione.